Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
A volte ci chiediamo perché Dio permette le prove, le difficoltà pesanti. Ma forse una domanda migliore è: sto io camminando nelle vie del Signore? Ad ognuno dico: pensa alla tua vita e ai tuoi rapporti. In linea generale, come si potrebbe descrivere la tua vita giorno per giorno? Certamente ci sono eccezioni, ma giorno per giorno come va la tua vita? Hai di solito vera pace nel cuore? Hai la luce di Cristo nei tuoi occhi? Hai autocontrollo nei vari campi della vita? Hai un cammino di santità? Solitamente hai gioia? In modo che guardando la tua faccia uno vede la gioia di Cristo? Oppure no, non vedono gioia, vedono frustrazioni o vedono timori o vedono pesi. Cosa vedono sulla tua faccia? Riesci ad avere vera pace? Questo è il tuo andazzo che poi tu porti nei rapporti che hai in casa e con altri? Cioè tu sei una fonte, un profumo della pace di Dio che gli altri vedono? Tu parli con gli altri come pratica, con bontà, con amore, con gentilezza? Oppure spesso sei brusco o negativo o infastidito o irritato? Vai a letto di solito notte dopo notte con un cuore pieno di ringraziamento? Vai a letto così: Signore, grazie che sei stato con me oggi. Questo sarebbe normale per te? Oppure vai a letto con pesi, con un cuore aggravato, pieno di pensieri? Qual è il tuo stato di animo solitamente? Tu sei pieno di bontà? Gli altri sanno, lui, lei mi tratta giorno dopo giorno con bontà e il suo modo di agire. Questo è quello che possono dire di te? Sei notato, sei visto come paziente? Oppure sei spesso agitato? Teso, pronto a rispondere indietro. Poi, parlando in modo più specifico dei nostri rapporti, soprattutto quelli più stretti, quelli di casa, come si potrebbe riscrivere i tuoi rapporti di solito? Solitamente sei una grande fonte di gioia per le persone intorno a te? O sei una fonte di tensioni? Nei tuoi rapporti c'è di solito un grande rispetto reciproco? dove ognuno si impegna ad onorare l'altro, ad essere premuroso per l'altro, avere al cuore l'altro. Oppure c'è spesso negativismo. Come tendenza, vedi le persone nella tua vita come un piacere o come un certo fastidio, un peso da sopportare. Nei tuoi rapporti, soprattutto quelli di casa, avere scontri è una cosa rara? Capita ogni rara volta? O è una cosa che succede spesso? Anche più di una volta al mese? Cioè, è normale avere scontri e tensioni? Succede anche una volta al mese? Quello sarebbe spesso. O, grazie a Dio, no, sì, l'anno scorso c'era quella volta e quella volta, ma non è normale. O è normale che ci sono scontri e tensioni? Se ci sono scontri o tensioni spesso, è un'indicazione di grandi problemi nel cuore. È un sintomo di grandi problemi. Se tu stai camminando bene con Dio, se stai camminando umilmente davanti a Dio, sarà molto raro avere tensioni nei rapporti. Molto raro avere scontri. Sarà proprio raro. Ci vogliono due persone per avere tensioni. Quindi, a prescindere di come sta camminando l'altra persona, se tu stai camminando con Cristo, se tu sei pieno di Cristo, ripieno di Spirito, ripieno del frutto dello Spirito, non ci sarà tensione, anche se l'altra persona cammina nella carne. Non ci saranno scontri, perché ci vogliono due. Tu non puoi determinare come sta l'altra persona, ma tu puoi determinare il tuo rapporto con l'altra persona. Se io sono pieno di Cristo, io mi comporterò con bontà e pazienza e amore. Se tu sei un vero figlio di Dio, è fondamentale questo, e sei pensando a te stesso, le prime domande che ho fatto, hai riconosciuto che spesso hai un cuore agitato o turbato anziché pace? Oppure se riconosci che nei tuoi rapporti c'è spesso tensione, vuol dire che tu stai camminando nel peccato. Non è normale avere un cuore agitato per uno che cammina con Cristo. Non è assolutamente normale avere tensioni nei rapporti se tu stai camminando con Cristo. Il problema è che spesso abbiamo una pratica talmente carnale che neanche riconosciamo. Spesso siamo talmente pieni della carne, di peccato, che è normale. E non notiamo. Ma è fondamentale notare. È fondamentale capire che in Cristo Gesù siamo stati liberati dal peccato. Non dobbiamo camminare nel peccato. Se io ho il cuore turbato come andazzo, sto camminando nel peccato. Se nei miei rapporti c'è spesso scontri, è una cosa che succede spesso, io sto camminando nel peccato. Fa parte di me. E magari confesso quel scattare, ma sto riconoscendo e confessando quello che sto portando nel cuore. Se tu hai un pezzo di terreno e tu taglia rasa a terra e poi spuntano delle erbacce e dopo qualche settimana tiri fuori 10 infogliatori e rasi tutto a terra e spuntano ancora e li tagli e spuntano ancora e questo va avanti per mesi e mesi. Cosa potresti presumere con certezza? Cosa c'è sottoterra? Ci sono le radici, marce, è per quello che continuano a spuntare e tu li tagli. Questo sarebbe paragonabile, confessi il peccato e poi cresci di nuovo nello stesso posto. E lo confessi e cresci di nuovo nello stesso posto. Hai delle radici. Fratelli, sorelle, non deve essere così. Non deve essere così. Secondo Corinzi 5:17, conosciamo, prego a memoria, e dichiara: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quando Dio ci salva in Gesù Cristo, diventiamo per opere di Dio una nuova creatura, letteralmente nuovo, un cuore nuovo. La salvezza non vuol dire diventare parte di una chiesa o di una religione, non è credere in una nuova dottrina o nella dottrina giusta, non è comportarci meglio. La salvezza è un'opera di Dio in cui Dio ci fa diventare nuove creature in Gesù Cristo. La salvezza non è un miglioramento, è una trasformazione. Allora, nella religione si cerca nelle proprie forze a seguire i comandamenti, ma non funziona. Le nostre forze non bastano mai. E quindi se quando tu pecchi ti viene in mente devo stare più attento, devo impegnarmi di più, stai cercando di vivere la vita cristiana nelle tue forze. E questo è l'orgoglio, sperando di farcela, così puoi vantarti. Nella vera salvezza Dio crea un cuore nuovo, ci libera dalla schiavitù del peccato e non siamo più legati al peccato, che dobbiamo camminare nel peccato come prima. Possiamo, abbiamo in Cristo la forza di cambiare tutto. Abbiamo in Cristo la forza, guardando a Lui, di cambiare tutto. Non siamo schiavi del peccato. Non dobbiamo mai dire, ma io sono così. Se tu sei in Cristo, sei una nuova creatura. Allora, voglio guardare insieme ai Romani 6, che ci parla di questo. Ci parla del fatto che in Cristo Gesù veramente moriamo con Cristo e nasciamo con Cristo, cioè lo Spirito Santo ci battezza nella morte di Cristo Gesù. E così letteralmente moriamo con Cristo e nasciamo come nuove creature in Cristo e il peccato perde il suo potere su di noi. Trovate Romani 6 e voglio leggere dall'inizio. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché, in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Consideriamo le verità qui, sono importantissime. Paolo inizia questo brano perché alla fine dei 5 aveva detto: dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Così inizi dicendo: ma allora dovremmo restare nel peccato, visto che c'è tutta questa grazia? E dice: assolutamente no! Non dobbiamo restare nel peccato. E poi ci spiega perché assolutamente non dovrebbe essere la nostra vita. Leggo di nuovo 2 a 4, rispondendo alla domanda se dovremmo restare nel peccato. Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. È fondamentale capire che quando Dio ci salva, lo Spirito Santo ci battezza spiritualmente nella morte di Gesù Cristo. La sua morte conta come la nostra. E così come Cristo è risuscitato dai morti, anche noi risuscitiamo per camminare, ovvero per vivere in novità di vita. Abbiamo una nuova vita in Gesù Cristo e possiamo e dobbiamo camminare in novità di vita, non come prima. I versetti 5 e 6 ci aiutano a capire che ora in Cristo non dobbiamo più servire al peccato. Leggiamo 5 e 6 di nuovo. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Questo fa sì che il corpo del peccato che prima ci rendeva schiavi del peccato è stato annullato. Non siamo, grazie a Dio, più schiavi del peccato. Non dobbiamo servire il peccato come prima. Siamo stati liberati da quella schiavitù. Non dobbiamo scegliere di ubbidire al vecchio padrone da cui siamo stati liberati. Il versetto 7 ci ricorda una meravigliosa verità e ci serve ricordare questo tutti i giorni. Leggo: infatti colui che è morto è libero dal peccato. Abbiamo letto prima che noi siamo morti con Cristo. Siamo liberi dal peccato, non siamo schiavi, non dobbiamo andare avanti, siamo nuove creature. Fratelli e sorelle, consideriamo con occhi aperti e con cuori aperti quello che questo versetto dichiara. Se siamo stati salvati, siamo stati crocifissi con Cristo morti con Cristo, liberi dal peccato. Liberi dal peccato. Allora, possiamo ancora scegliere di peccare. E purtroppo con grande stoltezza spesso scegliamo di peccare. Ma non siamo più schiavi. Non dobbiamo scegliere. Possiamo scegliere costantemente a non peccare, perché non siamo schiavi del peccato. I versetti 8 a 10 ci danno l'esempio di Cristo per spiegarci come dobbiamo vivere noi. Leggiamo attentamente 8 a 10. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Qui abbiamo l'esempio di Gesù Cristo, ricordando che noi siamo morti e risuscitati con Cristo. E Cristo, essendo morto e risuscitato, la morte non ha più poteri su di Lui, è morto al peccato e noi siamo morti al peccato. Grazie a Dio, siamo morti al peccato. Il peccato non ha poteri su di noi. Non dobbiamo mai dire, ma io sono così. Non siamo schiavi, è una bugia da non credere. Ma non riesco, una bugia, è una bugia. Non sei così, scegli di fare quello, tu scegli di peccare. Non sei schiavo, è una scelta sbagliata e stolta che porta tanto male nella tua vita e nella vita delle persone intorno a te. Quindi versetto 11 cosa ci dichiara? Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è un comandamento. La parola consideratevi è una parola dove magari un padre di un figlio adulto che si sposa e non si comporta bene. Il padre dice, figlio mio, considerati un marito. Cioè tu sei un marito. Comportati come un vero marito. Tu sei un marito, o se fossi papà, considerati un padre. E comportati come tale. E qui dice, perché tu sei, consideratevi morti al peccato. Perché? Perché siamo morti al peccato. Ma consideriamoci, riconosciamo che siamo viventi a Dio in Cristo Gesù, il nostro Signore. Perciò non dobbiamo più ubbidire al peccato. Dobbiamo dire no. Quell'uomo che ora è marito, se arriva una vecchia ragazza sua, devi dire no a lei, non ti accetto nella mia vita. Io appartengo a un'altra. E quando il peccato arriva, non dobbiamo dare spazio o tempo, dobbiamo dire no, io appartengo a un altro che mi ha comprato a caro prezzo. Era morto per me, è risuscitato per me. Andando avanti, leggendo i versetti 12 a 14, c'è un chiaro comandamento di come dobbiamo vivere. Ascoltiamo. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo versetto inizia: non regni quindi. Questo quindi ci ricorda che questi comandamenti non sono fondati su, che sono fondati su quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. I comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesi che dobbiamo cercare noi di portare, sono tutti basati sull'opera che Dio ha già compiuto per noi. Abbiamo, grazie a Dio, abbiamo da Dio in Cristo il potere di non peccare. Perciò questo brano ci comanda a non obbedire più alle concupiscenze del peccato. Ci comanda a non prestare le nostre membra al peccato. Le nostre membra, i nostri occhi, quello che guardiamo, la nostra lingua, quello che diciamo, le nostre mani, quello che facciamo, i nostri piedi, dove andiamo, le nostre menti, quello che scegliamo a pensare. Non dobbiamo prestare le nostre membra al peccato, piuttosto dobbiamo presentare le nostre membra a Dio per portare gloria a Lui, come strumenti di giustizia. Quindi vogliamo usare i nostri occhi, le nostre lingue, le nostre mani, i nostri piedi, le nostre menti per la gloria di Dio e per edificare la Sua Chiesa. E grazie a Dio, in Cristo Gesù possiamo vivere così perché non siamo più schiavi del peccato. In Cristo Gesù abbiamo la capacità e la forza di camminare così in ogni campo della vita. E questo ci porta alla verità che troviamo nei versetti 15 a 18. Leggiamo e consideriamo il significato di questi versetti. Che dunque? Peccheremo noi? Perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite? O del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Alla luce di quello che Dio ha fatto nelle nostre vite, battezzandoci nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, alla luce della meravigliosa verità che siamo stati liberati dal potere del peccato e che non siamo più schiavi del peccato come eravamo, certamente è giusto che ci facciamo servi di Dio e servi della giustizia. Certamente ha pieno senso. È come se uno fosse povero paragone, ma se uno fosse cieco, schiavo della cecità, nato cieco, quindi in un certo senso schiavo della cecità, e Dio miracolosamente, o provvedendo un grande medico in qualunque modo, anche sovrannaturale, gli dà la vista. Quanto senso avrebbe per quella persona che dopo anni di essere schiavo della cecità, che ora vede per opere di Dio, che stoltezza rimettere una benda e andare in giro con una benda. Dio ha comprato la vista, non deve rimettere una benda. E quando noi scegliamo di peccare, siamo così stolti. In questi versetti Dio ci comanda a non obbedire più al peccato. Dobbiamo rinunciare al nostro peccato per vivere alla gloria di Dio in ogni campo della vita. Dio ci ha liberati dai vecchi peccati di cui eravamo schiavi. Non camminiamo più lì, ma quando cadiamo? Cadiamo. Ma cosa facciamo? Ma è inevitabile. Io sono così. O guardiamo di nuovo a Cristo. Confessiamo e accettiamo il perdono per camminare in novità di vita. E se cado anche dopo un'ora, io confesso dopo un'ora e accetto il perdono, il pieno perdono. Io continuo a confessare ogni volta che cado. Non sto lì dicendo, ma no, ormai. Non sto lì rotolando nel fango del mio peccato, nella miseria. Ma guardo a Cristo e confesso i miei peccati per camminare in novità di vita. Voglio guardare un altro brano che dice cose simili in un altro modo. Sarebbe Efesini 4, dal versetto 17 a 24. Se ricordate, in Efesini parla del fatto che siamo stati vivificati in Cristo. Eravamo morti, siamo stati vivificati, quello capitolo 2. Perciò in quello è un parallelo con Romani 6. E adesso, andando avanti, quello che abbiamo visto dopo in Romani 6, troviamo in Efesini 4, da 17 a 24. Seguite mentre leggo questo brano. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppur gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Se siamo salvati, allora siamo creati secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Siamo una nuova creatura. Non dobbiamo più camminare come prima. Non siamo più schiavi del peccato. Non dobbiamo più vivere con gli altri gentili che sono ancora nelle tenebre, come eravamo, ma non siamo più. Dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio e il comportamento che avevamo prima della salvezza. Dobbiamo togliere tutto il vecchio modo di vivere dalla nostra vita. E grazie a Dio possiamo, in Cristo Gesù, possiamo togliere il vecchio. Siamo stati liberati dal potere del peccato, in modo che possiamo camminare in novità di vita, togliere il vecchio comportamento peccaminoso che faceva parte della nostra vita. E con questa base, Paolo ci dà un perciò. Quello che dobbiamo fare ora che siamo liberati dal potere del peccato. Seguite mentre leggo i versetti 25 a 28. Perciò, diposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche opera, con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Allora, nei versetti precedenti troviamo il motivo per cui dobbiamo spogliarci dal comportamento del vecchio uomo. Qui è anche il comandamento di farlo in senso generico. Qui troviamo alcuni esempi specifici che spiegano cosa togliere e cosa rimettere al suo posto. Questo è un elenco semplice e simbolico, non copre tutto, ma ci dà un esempio. Per esempio, dobbiamo togliere completamente la menzogna, piuttosto dobbiamo dire sempre la verità al nostro prossimo. Allora, la menzogna comprende mentire direttamente, comprende esagerare, tu non lo fai mai, tu sempre sei così, quello è mentire. Riguarda anche nascondere per fare credere qualcosa che non è vero. Ci sono tanti modi di mentire. È un vero credente, devi togliere completamente la menzogna dalla sua vita. Parlare e comunicare con verità. Poi dobbiamo togliere ogni forma di ira che non è pura. E c'è ben poca ira che è pura. Era pura l'ira di Gesù quando è andato nel Tempio per schiacciare i mercanti. Quello era puro. Ma quando è stato oltraggiato non aveva ira. E quando noi abbiamo ira o cruccio a causa di quello che gli altri fanno a noi, non è un'ira pura. E non dobbiamo mai, anche con un'ira pura, non dobbiamo mai arrivare ad andare a letto con quell'ira. Il sole non tramonta sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Perché se noi portiamo avanti anche un giorno un cruccio, un'ira, siamo nel peccato e ci farà fare entrare altre cose. Dobbiamo risolvere tutto. Ma come posso risolvere se c'è un'ira giusta? Perché se è ingiusta non devo neanche averla. Se uno mi tratta in modo ingiusto ed io trovo in me dell'ira contro quella persona, come devo fare? Io sono nel peccato. Sì, sì, ha peccato contro di me, ma la mia ira come reazione è peccato. E quindi a prescindere quello che fa quella persona, io devo confessare il mio peccato di ira. Non devo andare a letto così. Dobbiamo non rubare più. Allora, questo esempio è pratico. Dice, piuttosto lavora con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi ne ha bisogno. Ma visto che questo elenco è solo simbolico di tanti peccati, vorrei parlare in un altro modo di rubare. Che non credo che qui tanti rubano a livello materiale. Certamente se uno lavora e spreca tempo mentre il dottore lo sta pagando, allora quello sta rubando dal suo dottore, sta rubando busta paga. Se tu pagassi un tecnico di venire a riperarti la lavatrice, e se lui ti chiede, allora ti chiede una cifra, quello che sia, tu devi pagare 70 euro all'ora, e tu vedi lui passando tanto tempo sul smartphone e chiacchierando con gli amici e guardando social media, e mi scusi, ma le sto pagando, scusa, e tu esci e torni e lui sta lì di nuovo e prende 3 ore e tu dici, io sono sicuro che lui ha speccato 2 ore. Per te ti ha rubato o per te va bene? Perché in quel caso tu sei il suo datore e tu stai pagando lui a lavorare per te e lui spreca tempo, sta rubando i tuoi soldi anziché 70, per mano d'opera ti chiede 210, è giusto? Quel 140 in più lo mandi giù facilmente o ti agita? E tu rubi dal tuo datore? Ma ci sono altri modi da rubare. Un marito che non passa tempo con la moglie sta rubando a lei la cura che Dio intende. Genitori che non investono bene trasmettendo i valori e le verità di Dio stanno rubando dai figli la preparazione per la vita che Dio ha dato ai genitori di trasmettere. Se non usiamo i nostri doni spirituali, ma non ho tempo, sono preso, sto rubando agli altri credenti la cura che Dio ha dato a loro, tramite me. Dio ha provveduto, uno prega, Signore aiutami, ho bisogno di capire, ho bisogno di incoraggiamento, e Dio dice, risponde alla tua preghiera, metto sul cuore di questo o di quello, quello che ti serve. Ho dato quel dono, proprio quello che ti serve, a quella persona, e quella persona non usa il suo dono. Stiamo rubando. Non rubiamo più, ma affatichiamoci per avere da che condividere, a che dare con chi è nel bisogno. E quindi questo è un esempio di spogliarci dal vecchio uomo per rivestirci con l'uomo nuovo. In versetto 29, un versetto, uno che ho imparato a memoria tanti anni fa, più di 50 anni fa. Se non hai tanti versetti a memoria, è da memorizzare questo. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltino. Questo brano è mega importante per quanto riguarda i nostri rapporti. Notate che inizia con un grande comandamento, che nessuna parola malvagia esca dalle vostre bocche. Allora, attenzione, cosa vuol dire malvagio? Non è il metro del mondo, è il metro di Dio. Se non è puro, è malvagio. Qualunque cosa che viene detto con peccato. Se io dico la verità, ma lo dico con durezza, è una parola malvagia, perché il contenitore fa parte della parola, giusto? Se, che senso avrebbe per un genitore dire ti amo, ma convince la persona che lo ami? No, assolutamente no. Quindi una parola malvagia può essere malvagia per il contenuto, può essere detto per ferire, per battere giù, per disprezzare, può essere detto una cosa vera con cattiveria, con durezza, senza amore. Nessuna parola malvagia esca dalle vostre bocche, nessuna, nessuna. O che possiamo vedere il peccato quando parliamo con parole malvagie, e dobbiamo rinunciare a quel peccato. È brutto. E viene proprio dal cuore parole brutte, brusche, cattive, e ci macchiano davanti a Dio. Dobbiamo parlare con novità di vita. Dobbiamo solo dire parole buone, utili all'edificazione, ma sempre secondo il bisogno. Dovremo solo dire quello che edifica. Allora, edifica può essere incoraggiare verità di Dio, può essere aiutare a capire la verità, può comprendere e far vedere il peccato. Se io ho del peccato e non lo vedo, e tu mi parli del mio peccato in modo che posso vederlo per confessarlo, tu mi stai edificando. Cioè, vedere e confessare il peccato mi edifica, mi fa più forte in Cristo. Quindi, parole per edificazione, parole buone, non vuol dire che non devi mai menzionare il peccato, ma con quale cuore? Galati 6, 1 e 2. Con quale cuore? Con quale scopo? E notate che dice una parola buona che edifica secondo il bisogno. Non è sempre il momento. Se una persona è mega stanca in una coppia, la notte per andare a letto, almeno per tanti, non è il momento di far notare tante cose. La persona non riesce a ragionare. Quindi edifica, ma non in quel momento, non è secondo il bisogno. Il bisogno è di dormire. Se una persona è afflitta, sta vedendo una cosa grande, non è che menziona ogni altra cosa. Voglio saggezza, cercare il momento giusto, perché il mio scopo non è di sfogarmi e dire su. E tu hai fatto questo e quello, allora il mio problema lì è il mio peccato. Altro che aiutarlo, io mi sto sfogando e io sono nel peccato. No, no, togliamo quella, parlare malvagio, parliamo con parole buone, vere, che edificano secondo bisogno. Poi versetto 30, porta insieme. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo di Dio ci parla tramite la nostra lettura della Bibbia, tramite un insegnamento, tramite la nostra coscienza, tramite circostanze e a volte e spesso tramite un'altra persona che ci parla, tipo di un peccato. Quando non ascoltiamo lo Spirito, quando non vogliamo sentire e rifiutiamo di ascoltare di cuore, lo contristiamo, lo rendiamo triste. E Dio ci dice di non fare questo. Lo Spirito Santo ci è stato dato per farci crescere. Non rifiutiamo la sua voce. Che terribile, che stoltezza. Quando i nostri rapporti, parlando dei nostri rapporti, sono pesi anziché benedizioni. Allora, se hai una persona non credente nella tua vita, che sta proprio camminando nelle tenebre, può essere un peso. Ma quando si parla di rapporti con altri credenti nella vita, se sono un peso per te, se siamo onesti, c'è un grande problema. Non stiamo ascoltando lo Spirito Santo. Stiamo spegnendo lo Spirito, non facciamo quello. Poi 31-32, un elenco, e non andiamo a fondo, ma voglio sentire per capire cosa vuol dire. E pensate anche ai nostri rapporti. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Non c'è tempo oggi di andare a fondo su questi, ma lo scopo è di capire. Questi sono esempi di peccati da togliere, rimossa da noi, tutte di queste cose, completamente in Cristo, tolti da noi. Parlava per esempio di amarezza. Tu hai amarezza verso qualcuno, ti ha fatto il male e porti avanti amarezza. Egli mi ha fatto questo, egli mi ha fatto questo, non è giusto. O forse ti ha fatto più cose e tu porti amarezza via da te. È un peccato avere amarezza. Lascia al Signore quello che ti ha fatto lui o lei. Tu hai qualunque tipo di ira o crucio o clamore? Riguarda cose dentro e cose fuori? Perché un peccato è di togliere completamente. Dobbiamo togliere ogni maldicenza e ogni malizia. Maldicenza è quello che diciamo alla persona o della persona che è male. Allora abbiamo detto, posso parlare con qualcuno del suo peccato per aiutarlo a avere più di Cristo, ma questo è maldicenza. E spesso usiamo maldicenza per cercare di innalzare noi stessi e non stiamo facendo nulla che ammacchiandoci di più davanti a Dio. Malizia è un cuore che, anziché volere il bene, vuole il male. Via da voi, si è rimosso tutto quello, ci tengono lontani da Dio, danneggiano il nostro rapporto con Dio e danneggiano i nostri rapporti, tolgono la pace da noi. Grazie a Dio siamo stati liberati dal peccato, non dobbiamo continuare in questi peccati. Dobbiamo non solo togliere il male, ma dobbiamo rivestirci con il vero bene. Quindi, per esempio, dobbiamo essere pieni di benignità, benigni, una bontà che proprio vuole fare del bene agli altri, anche chi ci ha fatto il male. Questo è rivestirci del bene. Dobbiamo traboccare di bontà, dobbiamo essere pieni di misericordia. Cosa vuol dire? Che vuol dire che vediamo chi ha sofferenze, forse dovuto al peccato che mi fa del male, ma stanno male e il nostro cuore corre a quella persona e vogliamo fare del bene, vogliamo aiutare. Dice di essere misericordiosi come Dio è misericordioso con noi. Se qualcuno nella tua vita ti dà fastidio, tu sei nel peccato. Avere fastidio è essere controllato dal tuo peccato. Non devi avere piacere quando altri peccano, ma fastidio è la carne. È la carne. Non è pieno di benignità e misericordia. E poi abbiamo letto, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo, dobbiamo essere pronti a perdonare quante volte? Fino a 7 volte al giorno? Chiese Pietro, no, fino a 70 volte 7. Senza contare. Perdonare di cuore come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Se Dio non avesse perdonato di cuore non avremmo speranza. Ma Dio ci ha perdonati di cuore e dobbiamo noi perdonare così. Allora, ho iniziato questo sermone chiedendo a ciascuno, come stai veramente? Qual è il tuo cuore? E poi ho chiesto, come vanno i tuoi rapporti? Sia nel come stai, sia nel come vanno i tuoi rapporti. Se tu, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, stai bene, stai guardando a Cristo, questo è un buon segno. Se invece spesso hai un cuore turbato, spesso ti manca la pace, c'è qualcosa che non va. Nei tuoi rapporti, è così raro che è difficile ricordare quando è l'ultima volta che hai avuto uno scontro, questo è un buon segno, dovrebbe essere così. Se invece i scontri fanno parte della vita, anche ogni mese, c'è qualcosa che non va. C'è del peccato, non è normale quello. Non è camminare nella luce. E spesso siamo talmente abituati alla puzza del nostro peccato che non ci notiamo. O che possiamo notare. Perché in Gesù Cristo c'è perdono. Non siamo più schiavi del peccato. Siamo stati crocifissi con Cristo, morti con Cristo. Cristo sepolti con Cristo, risuscitati a novità di vita. Il peccato non ha più poteri su di noi, non presentiamoci al peccato. Siamo stati vivificati in Cristo, rivestiamoci del nuovo uomo, essendo spogliati di tutto quello che riguarda il vecchio uomo. E quando ci troviamo con qualcosa di vecchio, con un peccato, lo confessiamo subito, di cuore, a fondo. Non ci scusiamo. Non mentiamo, ma non riesco, mai è capitato. No, questo è il nostro cuore. Confessiamo il peccato di cuore perché c'è perdono in Gesù Cristo. In Gesù Cristo siamo nuove creature. Tutte le cose sono nuove. Camminiamo come quello che siamo, figli di luce. Camminiamo nella luce, non più nelle tenebre. Grazie a Dio, in Gesù Cristo possiamo. Preghiamo. Padre, avevamo bisogno di sentire questo. Troppo spesso accettiamo il peccato nelle nostre vite come se fosse normale e come se andasse bene più o meno. Non va bene e non deve essere normale. Oh Padre, mostraci la gravità del peccato. Mostraci anche che non siamo più schiavi del peccato. Siamo stati liberati dal peccato. E possiamo perciò rifiutare il peccato. Grazie a Dio per questo. E ti prego che possiamo camminare in quella novità di vita che ci hai comprato con il sacrificio di Gesù Cristo. Vogliamo camminare come tu ci hai mostrato oggi. Grazie che è possibile in Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.